L'Apocalisse di Giovanni, con commento di padre Lino Pedron.
Capitolo 2.
Le sette lettere. Le sette lettere alle sette chiese fanno da introduzione al vero e proprio discorso di rivelazione. Ci fanno conoscere le tensioni e i problemi delle comunità della fine del primo secolo. E ci indicano i destinatari e i motivi che hanno indotto Giovanni a scrivere le sue visioni. Ci troviamo davanti a comunità reali, normali, alle prese con contraddizioni che sono anche le nostre. E anche gli avvertimenti che vengono dati sono normali, concreti e attuali. Le comunità sono sotto la signoria del Cristo morto e risorto. La comunità cristiana trova la propria identità confrontandosi con la parola del Cristo morto e risorto. È sulla base di questo confronto che scaturisce l'esame di coscienza. La parola del Signore è una spada a doppio taglio che penetra nel profondo e mette a nudo le contraddizioni che invece la comunità vorrebbe nascondere. È dunque una parola di giudizio, ma contemporaneamente è anche una parola di consolazione e di promessa. Le comunità trovano nel loro Signore il giudice e il Salvatore. La lettura della parte centrale delle lettere evidenzia con chiarezza tre situazioni. Dal punto di vista di Dio, sono delle prove che hanno lo scopo di purificare la fede. Quelli che amo li rimprovero e li castigo. Affrettati a convertirti. Confrontare il capitolo 3 del libro dell'Apocalisse, capitolo 19. Ma queste prove possono anche diventare ostacoli alla fede e motivo di dubbio. La prima situazione più volte ripetuta è la presenza nelle comunità di concezioni incompatibili con la vera tradizione cristiana. Tali concezioni sono presentate con frasi o con semplici allusioni che ci restano in gran parte sconosciute. Leggiamo che vi sono alcuni che si spacciano per apostoli e non lo sono, che certuni professano la dottrina di Balaam e che una certa donna, Jezabele, si vanta di essere profetessa. Due volte si allude espressamente alla dottrina e alle pratiche dei Nicolaiti. È importante notare che la loro individuazione e la loro conseguente denuncia è fatta sulla base di un confronto con la tradizione. Un passo della seconda lettera di Giovanni è molto esplicito a questo proposito. Molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi perché non abbiate a perdere quello che avete conseguito, ma possiate ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non si attiene alla dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi si attiene alla dottrina possiede il Padre e il Figlio. Confrontare la seconda lettera di Giovanni, capitolo 1, versi da 7 a 9. Una seconda situazione presente nelle comunità è la persecuzione da parte dei giudei e, più ampiamente, da parte del mondo. Si ripete la stessa opposizione che aveva incontrato Cristo. La luce e una luce che disturba, fu dapprima combattuta nella persona di Gesù. Ora continua ad essere combattuta nella persona dei suoi discepoli. Il Vangelo di Giovanni ne ha individuato molto bene il motivo. Il mondo riconosce solo ciò che è suo, ama le tenebre e rifiuta tutto ciò che lo denuncia. Questa opposizione a Cristo da parte dei giudei, degli eretici e del mondo è la manifestazione storica di una opposizione più profonda e radicale, l'opposizione di Satana al disegno di Dio. Il modo con cui si manifesta questa opposizione è sempre lo stesso: rifiuto della verità, menzogna e violenza. Dapprima cerca di spegnere la luce con argomenti menzogneri, se poi la luce non si spegne, con la tenebra della menzogna non resta che toglierla di mezzo, eliminando fisicamente i cristiani come era stato eliminato il Cristo. Infine, la terza situazione presente nelle lettere può sembrare meno drammatica, ma è forse ancora più pericolosa. Non viene dall'esterno, ma germoglia all'interno delle stesse comunità. È la mondanizzazione, la perdita della fede primitiva, il compromesso con la logica mondana. Le comunità non hanno più l'amore di un tempo. Alle comunità che si trovano in queste condizioni, Giovanni non dà molti suggerimenti, ma pochi ed essenziali. Ritorna alla condotta di prima. Sii fedele sino alla morte. Tieni saldamente quello che hai. Svegliati, affrettati a convertirti. Le direttive sono dunque solo tre: rimanere fedeli alla tradizione, che risale alle origini, ritornare alla fede e allo slancio di un tempo, sostenere senza paura la prova.
All'angelo della chiesa che è a Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto. Convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio.
Commento. Versi da 1 a 7. Il primo messaggio è indirizzato a Efeso, capitale della provincia e sede ufficiale del proconsole romano. La fiorente città commerciale era famosissima per il tempio di Artemide. Da molto tempo si era instaurato anche il culto imperiale, di cui rendono testimonianza i ruderi di un tempio eretto in onore di Domiziano. Anche la comunità cristiana fondata da Paolo era importante. I profeti dell'Antico Testamento cominciavano i loro oracoli dicendo: così dice il Signore. Qui parla colui che ha in mano le sette stelle e che cammina in mezzo ai sette candelabri, ossia colui che tiene saldamente le comunità nelle sue mani e parla loro con le parole della testimonianza profetica di Giovanni. Egli comincia con l'elogio delle opere. Come opere della comunità cristiana vengono messe in luce la fatica e la costanza. La comunità ha mostrato il suo impegno perché non ha tollerato i malvagi e ha smascherato i falsi apostoli. Ad Efeso i bugiardi erano stati riconosciuti come tali. La comunità ha dimostrato la sua costanza nel sopportare le difficoltà che provenivano da giudei e pagani a causa della sua professione di fede in Cristo. Ma viene però rimproverata perché ha abbandonato l'amore dei primi tempi. Queste parole non si riferiscono all'entusiasmo dei neofiti che viene meno, ma all'amore fraterno, che è la caratteristica della vita e delle opere dei cristiani. L'affievolimento dell'amore fraterno è uno dei segni spaventosi nella tribolazione finale. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Confrontare il Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, verso 12. Inizialmente a Efeso si praticava l'amore per i fratelli, ma a poco erano subentrate la negligenza e l'indolenza. Il ravvedimento comincia con il rendersi conto dell'altezza dalla quale si è caduti. Si compie nella conversione, che non è soltanto un cambiamento di mentalità, ma un'inversione di marcia dell'uomo intero, e si realizza nelle opere. Bisogna ritornare a compiere le opere dell'amore, come ai primi tempi. La serietà di questa esortazione alla penitenza viene sottolineata da una minaccia. Se l'invito alla conversione non viene ascoltato, il Signore verrà ad eseguire il giudizio, allontanando il candelabro della comunità. Tale sentenza escluderebbe Efeso dal numero delle sette chiese, ossia dalla Chiesa di Cristo. C'è però la speranza che non si debba giungere fino a questo punto. Infatti, dopo il rimprovero, la comunità riceve ancora un elogio per essersi nettamente separata dai Nicolaiti. La comunità di Efeso ha espulso come estranei alla comunità stessa questi Nicolaiti, che erano probabilmente degli gnostici. Il richiamo forte, che è dello stesso tenore in tutte le lettere, richiede che si ascolti ciò che lo Spirito dice alle comunità. Si tratta dello spirito profetico che si esprime attraverso le parole di Giovanni. Colui che parla per mezzo dello Spirito è il Signore glorificato. Alla fine della lettera c'è una promessa per chi è vincitore. A tutti coloro che rimangono fedeli è promessa la partecipazione alla gloria futura. Tale promessa è descritta con immagini apocalittiche sempre diverse in ciascuna delle sette frasi dedicate ai vincitori. Coloro che qui in terra sopportano tormenti e persecuzioni per amore di Cristo saranno ristorati nella sovrabbondante pienezza del paradiso. Alla scomparsa del paradiso, dopo il peccato originale, corrisponde, alla fine dei tempi, il ritorno del paradiso nel quale vi è l'albero della vita. Confrontare Genesi capitolo 2 verso 9, capitolo 3 verso 22. Chi vince potrà mangiare dell'albero della vita. Queste parole gli assicurano che riceverà la salvezza.
All'angelo della chiesa che è a Smirne scrivi: così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione e la tua povertà, eppure sei ricco. E la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte.
Commento. Versi da 8 a 11. La comunità cristiana di Smirne aveva dovuto ripetutamente soffrire da parte dei giudei persecuzioni e insidie, di cui più tardi fu vittima anche il vescovo Policarpo. Questi, al momento di subire il martirio, nel 156 d.C., disse di avere servito Cristo per 86 anni. Non è quindi da escludere che al momento della redazione di questa lettera Policarpo fosse già un membro responsabile della comunità di Smirne. Il Signore glorificato parla in qualità di primo e ultimo, che è risorto dalla morte. Nessuna parola di biasimo è rivolta alla comunità, ma solo espressioni di elogio. In mezzo alle angustie e alla povertà, essa è veramente ricca. Deve tollerare le calunnie e le ingiustizie dei giudei, che con il loro comportamento ostile hanno dimostrato di non essere il popolo di Dio, ma piuttosto la sinagoga di Satana, ossia la collettività del diavolo. L'Israele di Dio è costituito esclusivamente da coloro che confessano la loro fede in Cristo. La comunità dovrà affrontare ancora altre sofferenze. Alcuni dei suoi membri saranno gettati in carcere. Questa persecuzione suscitata dagli uomini è opera del diavolo, ma Dio rimane padrone della situazione e vuole mettere i suoi alla prova. Però solo per breve tempo, come è suggerito dall'indicazione di un periodo di 10 giorni. Perciò bisogna essere fedeli fino alla morte. A coloro che concludono con la morte la loro confessione di fede è promessa la corona della vita. Secondo un'antica concezione, gli dei della luce avevano in testa delle aureole o corone. In paradiso i beati saranno adorni di queste aureole. Coloro che saranno stati fedeli fino alla fine riceveranno il dono della vita, che nessuno potrà più togliere loro. Essi infatti non andranno incontro a nessuna sofferenza per la seconda morte. Questa espressione, che proviene dal giudaismo, indica l'esclusione dalla risurrezione dei morti o la risurrezione per la condanna e l'invio nella dannazione eterna. Tutti gli uomini devono passare per la morte corporale, ma i vincitori non saranno toccati dalla morte eterna, anzi risusciteranno e passeranno alla vita incorruttibile. Questa promessa deve ravvivare il coraggio e la costanza dei cristiani, che sono messi alla prova, affinché rimangano fedeli fino alla fine.
All'angelo della chiesa che è a Pergamo scrivi: così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. So che abiti dove Satana ha il suo trono. Tuttavia ti tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Presso di te ai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione. Così pure tu hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Convertiti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve.
Commento. Versi da 12 a 17. Pergamo era l'antica capitale del regno degli Attalidi. Era una città ricca di templi, uno dei quali era dedicato a Zeus, un altro al dio risanatore Asclepio, al quale venivano molti pellegrini in cerca di aiuto del dio. Fin dal 29 a.C. era stato eretto un tempio ad Augusto e alla dea Roma. In questo ambiente la comunità cristiana doveva avere vita difficile. Il Signore glorificato che le parla si definisce come il giudice che ha la spada affilata a due tagli. Egli conosce l'ambiente nel quale vivono i suoi fedeli, il luogo in cui fioriscono i culti pagani, in cui l'imperatore riceve onori divini e in cui i confessori di Cristo sono perseguitati. È la sede del trono di Satana. Non è facile in una città come questa attestare con fermezza il nome di Cristo e non rinnegare la fede in Lui. Ma la comunità non si è lasciata fuorviare dalle pressioni esterne, neppure quando uno dei suoi membri, che era un fedele testimone del suo Signore, era stato ucciso. La morte di Antipa deve essere stata un fatto sporadico, con cui gli avversari volevano intimorire i cristiani. Le grandi persecuzioni per la Chiesa devono ancora venire. La loro condotta coraggiosa merita altissime lodi, che tuttavia trovano un limite in un difetto che va menzionato. All'interno della comunità vi sono alcuni che condividono la dottrina di Balaam. Costui era stato chiamato un tempo da Balac, re dei Moabiti, per maledire gli Israeliti. Confrontare il libro dei Numeri, capitoli 22 e 24. Ma in epoche successive il giudaismo vide in lui semplicemente l'istigatore all'idolatria. Egli avrebbe spinto le Moabite a fornicare con gli Israeliti. Egli è il tipo di quegli eretici che inducono a commettere i due peccati principali: quello di mangiare le carni sacrificate agli idoli e quello di darsi alla fornicazione. I Nicolaiti ne imitano l'esempio. I seguaci di Balaam e i Nicolaiti non sono dunque due gruppi diversi, ma come Balaam in passato sedusse gli Israeliti, così ora i Nicolaiti, con le loro dottrine, hanno fuorviato dalla fede alcuni membri della comunità di Pergamo. Essi sostengono che i cristiani non devono separarsi dal mondo dei pagani, ma continuare a partecipare al loro modo di vita. Questa etica libertina deriva dallo gnosticismo che era penetrato nelle comunità, non soltanto di Efeso e di Pergamo, ma anche di Tiatira. Se non si convertiranno, il Signore stesso interverrà con il suo potere di giudice e punirà i malvagi con la spada della sua bocca. ma la promessa della salvezza futura è per coloro che si manterranno fedeli. Essi riceveranno la manna nascosta. Secondo la tradizione giudaica, il profeta Geremia, prima della distruzione di Gerusalemme, aveva messo al sicuro l'arca dell'alleanza e tutte le cose in essa contenute, fra le quali anche una brocca piena di manna. Si sperava che alla fine dei tempi Dio avrebbe nuovamente nutrito il suo popolo con la manna, come aveva fatto anticamente nel deserto. Chi sarà vincitore potrà aver parte a quel dono del tempo della salvezza. Non è altrettanto facile spiegare l'immagine della pietra bianca. Probabilmente ci si riferisce all'uso molto diffuso di portare amuleti per proteggersi dal male, sui quali era scritto un nome magico e segreto. Chi aveva con sé uno di tali amuleti e conosceva il significato delle parole che vi erano scritte, era protetto contro gli spiriti del male. L'immagine usata qui da Giovanni deriva, con ogni probabilità, da questo genere di concezioni. Naturalmente le è stato dato un altro contenuto. Infatti, il nome nuovo scritto sulla pietra bianca, conosciuto solo da chi lo riceve, è il nome di Cristo. Soltanto chi crede in Lui, chi si tiene saldo al suo nome e lotta con coraggio nella battaglia della tribolazione finale, conosce il nome nuovo e gli dà aiuto e forza.
All'angelo della chiesa che è a Tiatira scrivi: così parla il Figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza. E so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Jezebel, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione. Se non si convertiranno dalle opere che ha loro insegnato, colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. A quegli altri poi di Tiatira, che non seguono questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, a voi io dico: non vi imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò. Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere darò autorità sopra le nazioni. Le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno. con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio, e a lui darò la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Commento. Ma era in realtà una seduttrice. Anch'essa, come i Nicolaiti, condivide l'opinione gnostica secondo cui il cristiano può praticare senza scrupoli la fornicazione e prendere parte ai banchetti sacrificali agli idoli nei templi pagani. Questi due esempi di etica libertina sono ripetutamente indicati come le pericolose conseguenze della dottrina gnostica. Accondiscendere a questa dottrina significa rinnegare Dio e servire le potenze del male e i demoni. Per questo motivo il Signore assume qui un atteggiamento così severo contro la falsa profetessa che non vuole convertirsi. Ormai non rimane altro che annunziare il castigo. Il letto della fornicazione diventerà un letto di dolori. A coloro che seguono la sua dottrina lassista e che senza scrupoli violano il matrimonio e si accompagnano alla prostituta, è ancora offerta l'occasione di allontanarsi dalle opere di questa donna. Altrimenti avranno una grande tribolazione. Il giudice divino ucciderà con una pestilenza i figli di Jezabele, ossia i seguaci della profetessa. In questo castigo tutte le comunità riconosceranno la divina potenza del Cristo. Anche egli, come Dio, scruta l'intimo degli uomini e rende a ciascuno secondo le sue opere. Egli penetra con lo sguardo e riconosce questa eresia come un pericoloso gioco con le potenze sataniche. Quando mettevano da parte le norme etiche, quando si muovevano senza preoccupazione nel mondo pagano della tarda antichità, quando andavano nei templi dei pagani o frequentavano le prostitute, gli gnostici intendevano difendere la vera libertà. Ma la comunità viene messa in guardia contro tali pericolose deduzioni derivanti dalle speculazioni gnostiche su Satana e le potenze del male. Lo stato di perfezione dei beati non è ancora una realtà, quindi bisogna attendere con fedeltà e costanza finché il Signore venga. Perciò resistete finché non verrò. A questo appello seguono le parole della vittoria. Colui che vince, rimanendo fedele a Cristo, parteciperà al regno di Dio e dominerà con Cristo sui popoli pagani. La stella mattutina che il vincitore riceverà dalle mani del Cristo è il simbolo del potere. Alla base di questa immagine c'è probabilmente l'idea diffusa secondo cui Venere era simbolo del potere, la più alta dignità del quale era nelle mani dell'imperatore di Roma. Se questa è l'interpretazione della stella mattutina, essa si adatta bene al nostro contesto. Il segno del dominio non è dato ai grandi di questo mondo, ma a coloro che rimangono fedeli al loro Signore. Ed essi devono esercitare questo potere insieme con Cristo. La lettera finisce con una esortazione ad ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese.